ho preparato una file di slide, ecco, utilizzando anche alcuni fotogrammi di questo film celeberrimo che sicuramente tutti abbiamo visto nel corso della nostra vita. È uno dei grandi capolavori, se vogliamo, della cinematografia mondiale, è del 1963, Il Gattopardo di Luchino Visconti, con un cast assolutamente eccezionale: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa, Serge Reggiani e poi tanti altri. Allora, vediamo qualche cosa prima di iniziare con anche un po' la lettura del romanzo. Chi è, ecco, Giuseppe Tomasi di Lampedusa? Allora possiamo dire che nacque a Palermo nel 1896 e morì a Roma nel 1957. È di famiglia principesca. La sua è una, in questo momento, una delle famiglie più importanti all'interno del panorama dell'aristocrazia italiana e in particolare dell'aristocrazia siciliana. Si dedica alla letteratura, però fino al 1954 il nostro Tomasi di Lampedusa in realtà non scrive nulla, al di là di qualche saggio critico sulla letteratura francese e inglese. Parlava benissimo il francese, parlava benissimo l'inglese, quindi diventa un cultore, di particolari filoni della letteratura francese e inglese. Scrive qualche saggio critico, ma più che altro per gli amici, niente di impegnativo. La svolta letteraria di Tomasi di Lampedusa avviene nel 54, 1954, quando accompagna il cugino che si chiama Lucio Piccolo, che è uno scrittore neanche tanto famoso, comunque insomma è uno scrittore, il cugino Lucio Piccolo, lo accompagna a un premio letterario. Infatti, durante questo premio letterario, i due si vedevano chiaramente perché erano vestiti da aristocratici. Poi Tomasi di Lampedusa era un uomo gigantesco e vestiva, secondo appunto una moda che in quel periodo, nell'Italia degli anni 50, apparteneva al passato. Comunque Tomasi di Lampedusa è come se avesse una rivelazione durante questo premio letterario, perché conosce Montale e conosce altri grandi scrittori. Quando torna a casa sua, a Palermo, potremmo dire che è un po' gasato, utilizzando un'espressione un po' così, molto comune, e si mette a scrivere Il Gattopardo. Molto probabilmente aveva già in testa l'idea del Gattopardo come romanzo, però forse non presumeva di avere le capacità per scrivere un romanzo di alto livello. Quando torna a casa non ha dubbi, diventerà uno scrittore e comincerà con quello che gli frulla in testa, ovvero la storia del Gattopardo. Si mette subito a scrivere il Gattopardo e riesce a concluderlo nel giro di un annetto circa. Infatti nel 1956 il romanzo è pronto e il nostro Tomasi di Lampedusa, con tutto l'entusiasmo e il fervore del neofita, vorremmo dire, manda, come tutti gli scrittori del resto, manda il romanzo alla Mondadori e alla Einaudi, due grandi case editrici dell'epoca che praticamente da sole dominavano gran parte del panorama letterario italiano. E sia la Mondadori che la Einaudi rifiutano il romanzo, cioè dicono in sostanza che questo romanzo non sa da pubblicare. Grande scoramento da parte di Tomasi di Lampedusa. E adesso cercheremo di capire chi ha dato questo giudizio negativo e perché. Poi invece nel 58, 1958, il romanzo viene pubblicato da Feltrinelli. Qua c'è un lettore eccellente che è Giorgio Bassani, quello del Giardino dei Finzi Contini, il quale legge il romanzo e dice: questo è un romanzo significativo, più che significativo, dobbiamo pubblicarlo. 1958. Infatti il romanzo poi vinse il premio Strega nel 1959 e ottenne subito un grande successo, 100.000 copie, cioè nell'Italia della fine degli anni 50, 100.000 copie voleva dire anche un grande successo editoriale, pensando al business, quindi pensando alla casa editrice Feltrinelli. Quindi possiamo dire il nostro Tomasi di Lampedusa contento per il premio Strega? No, perché era morto 2 anni prima. fortunato, ecco, da questo punto di vista. Era morto nel 1957, abbiamo detto, a Roma, e quindi non può godere del successo, premio Strega, grandi riconoscimenti, tutti scrivono che è un romanzo eccezionale, che la dà uno sguardo diverso, uno sguardo più profondo alla nostra storia nazionale, in particolare al Risorgimento, eccetera. Purtroppo per il nostro Tomasi di Lampedusa è l'unico romanzo che scrive, abbiamo detto, in tarda età. Poi i lettori, dopo il premio Strega, divennero curiosi di Tomasi di Lampedusa, chi è, magari ha scritto altre cose. Vennero pubblicati dei saggi critici che però potevano magari piacere proprio ai cultori della letteratura francese e ai cultori della letteratura inglese. Quindi a questo punto ci chiediamo, ma come Feltrinelli pubblica con grande clamore il romanzo, mentre Mondadori ed Einaudi dicono no, com'è possibile? Come vedremo adesso, la politica conta molto in questo momento, perché a rifiutare il romanzo per due volte è Elio Vittorini. Conosciamo tutti, no? Elio Vittorini negli anni 50 è una, diciamo, degli intellettuali più importanti d'Italia, è il fondatore del Politecnico, che è una rivista, è colui che aveva scritto durante gli anni del fascismo Conversazioni in Sicilia, è colui che aveva partecipato alla Resistenza, aveva scritto Uomini e No, è dedicato ai GAP, ovvero ai partigiani che combattevano in città contro i fascisti naturalmente e contro i nazisti. Quindi è uno scrittore di successo, come mai Vittorini dice no alla pubblicazione di questo romanzo? Vittorini non è uno scrittore avulso dalla situazione, è un intellettuale che è legato al Partito Comunista Italiano. Negli anni 50, come Pavese, come Calvino, eccetera, negli anni 50 voleva dire il partito di Togliatti. È un intellettuale organico, no? Secondo un po' la definizione data da Gramsci. Quindi in sostanza, quando Vittorini legge il romanzo, dice la scrittura si sente, ecco che la scrittura è di un grande scrittore, però non possiamo pubblicare perché dà un'immagine diversa rispetto a quella che noi vorremmo dare, noi, ecco, come cultura di sinistra, cultura italiana, vorremmo dare del Risorgimento. Quindi molto probabilmente Vittorini, tanto per capirci, poi avremo occasione naturalmente di approfondire, giudica un romanzo di destra. Un romanzo di destra che nell'Italia della seconda metà degli anni 50 non si poteva pubblicare, visto che sia Mondadori, soprattutto Einaudi, avevano un orientamento politico ben definito. Quindi un romanzo di destra. Però lasciamo scorrere un po' di considerazioni prima di capire. È il romanzo di una famiglia. Tomasi nel suo romanzo ricorda il bisnonno, quindi un romanzo di famiglia, ricorda il bisnonno, il principe Giulio Fabrizio Tomasi, vissuto durante il Risorgimento. Infatti il bisnonno era famoso per l'osservatorio astronomico, e ricorderete che il protagonista è un astronomo, e in particolare il bisnonno era famoso per la sua passione per la scienza, così come Fabrizio Cordera, che è il protagonista del Gattopardo. Allora, cominciamo a vedere la trama, poi il romanzo di destra un po' alla volta, ecco, ci arriviamo. Allora, il romanzo inizia, se dovessimo aprire il romanzo, inizia il 12 maggio del 1860, sappiamo, no? È la spedizione di Garibaldi, è la spedizione dei Mille. Anzi, il 12 maggio del 1860 Garibaldi è appena sbarcato a Marsala. Sono arrivati i briganti, un po' in tutta la Sicilia, naturalmente la Sicilia degli aristocratici, dei proprietari terrieri. I garibaldini sono briganti arrivati per depredare, rubare, eccetera. Chiaramente viene dato una connotazione subito negativa a questa spedizione. A Palermo c'è un grande fermento negli ambienti aristocratici, cioè da Marsala a Palermo, non dico che c'è un pieno di schioppo, ma siamo molto vicini. Quindi a Palermo, nei grandi palazzi nobiliari, c'è una grande eccitazione, una grande paura, che cosa faranno questi garibaldini? la violenteranno le donne, assalteranno i nostri palazzi, li bruceranno tutti, quei maledetti con la camicia rossa, eccetera. E entra subito in gioco il protagonista, Fabrizio Cordera, principe di Salina. Breve ripasso di storia: Garibaldi parte da Quarto, vicino a Genova, si ferma a Talamone, che però era territorio del Regno di Sardegna, per rifornirsi di armi, perché se non hai le armi naturalmente non puoi fare nulla, e poi sbarco a Marsala, protetto dagli inglesi. Gli inglesi, che hanno così una loro logica, e pensano che forse l'Italia unita oppure mezzo unita sia preferibile rispetto al dominio, alla presenza navale francese nel Mediterraneo. Comunque sono questioni che non affrontiamo se non andiamo in una direzione. Comunque, il nostro Garibaldi sbarca a Marsala, c'è la prima battaglia, che non è facile, a Calatafimi, a poca distanza da Marsala. Garibaldi vince con un po' di morti, di feriti, vince contro l'esercito borbonico, naturalmente combatte contro il re di Napoli, Francesco II, Franceschiello, così soprannominato per la sua ignavia, e dopo Calatafimi punta su Palermo. È ovvio che se Garibaldi entra a Palermo, conquista la città, una buona parte della conquista dell'isola sarà possibile. Poi la sappiamo come vanno le cose: conquista Palermo, poi Milazzo, supera lo stretto tra Sicilia e Calabria, e poi quasi una marcia trionfale fino ad arrivare a Napoli, dove appunto Franceschiello aveva abbandonato la reggia nei giorni precedenti. Ecco, chi è Fabrizio Cordera, principe di Salina, che è lui il gatto pardo, perché nello stemma di famiglia c'è appunto il gatto pardo. È un uomo di 45 anni, così viene presentato nel romanzo, è colto, intelligente, burbero, ha un forte carattere, un fortissimo carattere che gli serve anche per tenere sotto controllo la famiglia, che non è proprio una famiglia facile, e poi le enormi proprietà terriere che ha un po' in tutta la Sicilia. Anche Fabrizio è preoccupato, perché teme che i nuovi arrivati, se vinceranno, e magari non sarà difficile vincere contro l'esercito borbonico, che non era più in grado, insomma, di difendere il territorio. Quindi anche Fabrizio è preoccupato. Che cosa faranno i nuovi venuti, che agiscono in nome di un re che sta lontanissimo da noi? È il re di Torino, Vittorio Emanuele III. Quindi come si comporteranno? Rispetteranno i nostri privilegi di aristocratici o butteranno tutto a mare? Ecco qua, hanno detto che utilizziamo dei fotogrammi del film anche un po' per visualizzare Burt Lancaster con il suo binocolo oppure con la sua strumentazione astronomica. Infatti era visto un po' male, se vogliamo, come tipo bizzarro, perché gli altri aristocratici siciliani cultura zero, cultura scientifica meno che zero, lui invece era un esperto di matematica, perché altrimenti non sarebbe stato in grado di fare tutti i calcoli necessari, e aveva scritto anche degli opuscoli ben accettati all'interno di alcune accademie. Questa è la famiglia del principe Salina: c'è la moglie, poi sono tre femmine e tre maschi, tra cui anche un bambino molto piccolo, con due giovani già di una certa età. Il 13 maggio, quindi inizia il 12 maggio, paura che cosa accadrà, il 13 maggio nel palazzo di Fabrizio c'è un colloquio importante, è un colloquio fondamentale, se vogliamo, per l'economia, tra virgolette, del romanzo. È un colloquio tra il principe Fabrizio e il nipote, che si chiama Tancredi Falconieri, cioè Alain Delon, in sostanza, all'interno del film. Tancredi, anche lui è aristocratico. I Falconieri rappresentano una delle famiglie più importanti della Sicilia, già dai tempi dell'età moderna, forse dai tempi del Medioevo. L'unica differenza è che Fabrizio è molto ricco, mentre Tancredi è poverissimo. È poverissimo perché il padre aveva scialacquato tutto il patrimonio con investimenti che poi erano andati a finire male, oppure in donnine e champagne. Insomma, infatti Tommaso Lampedusa dice la vecchia aristocrazia siciliana spesso non era in grado di badare ai propri patrimoni e i grandi patrimoni erano finiti in fumo. Tancredi però vive, visto che è nipote di Fabrizio, vive all'interno del palazzo di Salina, perché Fabrizio è convinto che il nipote abbia doti intellettuali che i figli maschi non hanno. Quindi convinto, insomma, di avere due figli maschi che, insomma, da un punto di vista intellettuale, intellettivo, lasciano un po' a desiderare, ecco, mentre guarda con grande la simpatia il nipote, perché gli sembra veramente scaltro, furbo e particolarmente intelligente. Ecco, questo è Alain Delon, credo, forse alla primissima esperienza cinematografica scelto, ecco, da Luchino Visconti per la sua avvenenza, la sua bellezza, ecco, ma anche per le grandi capacità. Allora, nei giorni dell'arrivo di Garibaldi in Sicilia, Tancredi, abbiamo detto Tancredi Falconieri, erede di un grande nome nobiliare, però veste la camicia rossa dei Garibaldini. Quindi immaginate Fabrizio che si sta facendo la barba, ecco, si gira e vede il nipote Tancredi vestito con la camicia rossa. Dice: "Tu, un falconieri, sono tutti mafiosi imbroglioni. Un falconieri deve essere con noi, per il re. Come ti sei abbigliato? Ti sei messo la camicia rossa come quei facinorosi, quei mafiosi, i garibaldini, naturalmente. Come ti sei vestito? Pensa che sia una mattana da parte della nipote." E Tancredi, praticamente lo gela con una affermazione che avrà un ruolo importante all'interno del romanzo, e gli dice: "Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica." Quindi Garibaldi, se non ci siamo noi a controllare Garibaldi, eccetera, quello fa la Repubblica. La Repubblica vuol dire che qualunque monarchia verrà buttata a mare. "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?" Ecco, dice di fronte a un allibito Fabrizio, perché non si aspettava questa risposta. Ecco, ripeto, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Quindi dice, in sostanza, la presenza di Garibaldi in Sicilia sarà una commedia, tutto sommato. Dobbiamo però essere all'interno del movimento. Noi vogliamo che tutto rimanga com'è. Quindi dovrà cambiare tutto, ma solo nelle apparenze. La società siciliana dovrà rimanere com'è. Quindi lui ragiona come un aristocratico. Quindi in sostanza dice che l'unità d'Italia, quando si farà, eccetera, dovrà essere una commedia. Ecco, una commedia ben recitata. L'importante è che chi comandava prima continui a comandare anche dopo. Ecco, visto che è molto importante per capire un po' la logica del romanzo, qua ho ribadito, ecco, questa frase: "Se non ci siamo anche noi, ecco, a cercare di condizionare il processo, quelli ti combinano la Repubblica e quindi buttano per aria tutto, chissà, i Garibaldini, chissà che cosa accadrà. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, ovvero i nostri poteri, i nostri privilegi, eccetera, eccetera, è necessario che tutto cambi, naturalmente, apparentemente, solo apparentemente." Mi sono spiegato? Fabrizio è un uomo di particolare intelligenza, non ha bisogno, ecco, che qualcuno gli ripeta 10 volte quello che ha ascoltato. E Fabrizio, che sta continuando a farsi la barba, anzi aveva interrotto con la lametta praticamente così, perché era rimasto basito di fronte a questa risposta, quando Tancredi, un attimo dopo, se ne va, dice: "Ah, Tancredi, un grand'uomo, l'ho sempre detto che Tancredi, che è mio nipote, il mio amato nipote è un grand'uomo, l'ho sempre pensato." E qui nasce un sostantivo, un aggettivo, eccetera, che ancora oggi fa parte del nostro vocabolario, ovvero il gattopardismo. Se qualcuno dovesse dire a noi, naturalmente è una battuta, "Sei un gattopardo", è un atteggiamento gattopardesco, non è che uno torna a casa dicendo: "Sai, mi hanno detto questo, ecco, sono contento." No, ha un'accezione negativa. Cioè, il gattopardismo in sostanza è un sinonimo di trasformismo. d'ipocrisia, cioè nascondere quello che uno pensa. Immaginate i politici che magari lasciano un partito per andare in un altro, uno dice, beh, hanno cambiato casacca, e no, invece stanno dalla parte, perché magari vogliono salire sul carro dei vincitori, però mantenendo le loro idee, le loro opinioni, però ufficialmente sono dall'altra parte. Quindi verrebbe da chiedersi, anche a livello individuale, quanto il gattopardismo è diffuso oggi in Italia, questo atteggiamento per cui insomma uno nasconde le reali intenzioni, nasconde le sue idee e tutto il resto, ecco, fondamentalmente è l'ipocrisia. Però non rispondiamo a questa domanda, perché anche questo ci porterebbe un po' troppo lontani dal percorso. In realtà sembra che abbia ragione Tancredi, quindi non cambia nulla. Non cambia nulla perché c'è la conquista di Palermo, abbiamo detto, poi la grande battaglia di Milazzo, poi arrivano a Messina, poi sul continente, eccetera. Quindi tutta l'Italia, l'Italia meridionale, viene conquistata dai garibaldini che all'inizio sono 1030 e qualche cosa, poi diventeranno 10.000 e anche di più perché arriveranno i contadini. Arriveranno anche i proprietari terrieri che cominciano a capire che la parte vincente è opportuno stare sul carro del vincitore, e il re di Napoli non potrà far altro che recarsi a Gaeta, che però allora era sotto il controllo del Papa, regno del papato. Quindi non cambia nulla apparentemente, infatti il principe, come vedete, agosto del 60, sono passati pochi mesi, maggio, giugno, luglio, agosto del 60, il principe di Salina fa quello che aveva sempre fatto in tutti gli anni precedenti, avevano sempre fatto i suoi antenati, ovvero andare in vacanza, tra virgolette. Quindi lascia la Palermo accaldata del mese di agosto e va a Donna Fugata, che non esiste. Se voi andate a cercare Google Map la Sicilia, Donna Fugata non esiste. Comunque è una località più o meno al centro della Sicilia, dove le varie generazioni, ecco, della famiglia si recavano lì per tutti i mesi estivi, quindi agosto, settembre, magari anche ottobre, quando poi il clima cambiava, tornavano a Palermo. Tutto sembra normale, anche il viaggio, che è un bel viaggio in carrozza. Arrivano che sono bianchi come, non so, il detersivo, no, perché la polvere, arrivano, però erano abituati in questo, quindi arrivano in condizione. La prima cosa da fare è un bagno, prima ancora di ricevere qualcuno, di cominciare a pensare, a organizzare la vita a Donna Fugata. Infatti il principe, nonostante fosse accaldato, sudato, bianco come la polvere, dice: non c'è da dire, tutto è come prima, meglio di prima, perché quando arriva a Donna Fugata non è che arriva in piena notte, no, arriva di giorno, c'è la banda del paese, c'è il sindaco che lo sta aspettando, c'è tutto il paese, e quando arriva con la moglie, con i figli, tutti i servitori applaudono, quindi dice: non è successo nulla. Sì, adesso la Sicilia farà parte del Regno d'Italia, che nascerà nel 1861, però aveva ragione Tancredi, ecco, non è accaduto nulla. Ecco, visto che stiamo parlando della storia di una famiglia, questo è il palazzo vero e proprio. Vero e proprio, siamo a Santa Margherita del Belice, o Belice, qualche dubbio, comunque siamo in provincia di Agrigento. Questo è il palazzo gigantesco, un po' a metà tra il palazzo e il castello, che molto probabilmente ancora oggi appartiene alla famiglia, agli eredi, ecco, di Tomasi di Lampedusa. Come vedete ci sono decine e decine di stanze, infatti nel romanzo, quando Tancredi e poi adesso vedremo Angelica passano giornate intere a rincorrersi perché sono innamorati, eccetera, in alcuni momenti si perdono all'interno del palazzo. Quindi arrivano a Donna Fugata, tutto sembra andare per il meglio, però c'è una novità importante. Il sindaco del paese, il sindaco di Donna Fugata, si chiama Calogero Sedara ed è un personaggio simbolo dei tempi nuovi, Calogero Sedara è un borghese di famiglia contadina, è un borghese che nel giro di pochi mesi, approfittando di questa novità, Garibaldi in Sicilia con un certo ribaltamento dei ruoli sociali, è diventato ricchissimo, ha messo insieme una fortuna enorme. Sembra un personaggio verghiano, no? Pensando in Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, quindi con grande scaltrezza, con grande furbizia, con grande intelligenza, Calogero Sedara ha messo insieme una fortuna enorme in quella zona. Siamo nel cuore della Sicilia, perché è un uomo furbissimo, scaltro e privo di scrupoli. E a lui piace trattare con gli aristocratici, perché è convinto, giustamente dal suo punto di vista, che gli aristocratici di affari non capiscono niente. Infatti li chiama uomini pecore. Cioè fare affari con gli aristocratici vuol dire guadagnarci, perché gli aristocratici, si sa, non hanno il senso del denaro, non conoscono bene le leggi, non stanno lì a discutere magari sul centesimo, che poi lo voleva dire magari anche parecchio denaro dell'epoca. Ecco, vediamo come viene tratteggiato il nostro Calogero Sedara, un po', scusate, pagina 59. Ecco qua. Poi vennero le notizie private che si adunavano attorno al grande fatto dell'annata, la continua rapida ascesa della fortuna di Don Calogero Sedara. 6 mesi fa era scaduto il mutuo concesso al barone Tumino ed egli si era incamerata la terra. Mercé 1.000 onze prestate, possedeva adesso una nuova proprietà che ne rendeva 500 l'anno. Prestato del denaro, ecco, è in camera tutta la terra del barone. In aprile aveva potuto acquistare 2 salmi di terreno per un pezzo di pane, e in quella piccola proprietà vi era una cava di pietra ricercatissima che egli si proponeva di sfruttare. Aveva concluso vendite di frumento quanto mai profittevoli nei momenti di disorientamento e di carestia che avevano seguito lo sbarco. Quindi compra il frumento prima, sapendo che poi alla fine ci saranno problemi, compra prima a basso prezzo e vende poi a prezzo più alto. La voce di Don Nofrio si riempì di rancore. Sta parlando con il principe Fabrizio. Ho fatto un conto sulla punta delle dita. Le rendite di Don Calogero eguaglieranno fra poco quelle di Vostra Eccellenza qui a Donna Fugata, e questa in paese la minore delle sue proprietà. E insieme alla ricchezza cresceva anche la sua influenza politica. Era diventato il capo dei liberali a Donna Fugata ed anche nei borghi vicini. Quando ci sarebbero state le elezioni, era sicuro di essere inviato deputato a Torino, prima capitale d'Italia. Non era vero che allora che nulla era mutato. Don Calogero, ricco quanto lui, ecco, gli viene da pensare a Fabrizio, ma queste cose in fondo erano previste, era il prezzo da pagare. Quindi Fabrizio, come vedete, rimane convinto che nonostante la novità di Calogero Sedara, che in quella zona quasi quasi ha più terre, più ricchezze rispetto a lui, in fondo non è successo niente di particolarmente grave. Cioè, i rapporti sociali sono rimasti tali quali, la società siciliana è rimasta tale quale. In realtà Fabrizio ha torto, come poi vedremo, e se ne accorgerà amaramente negli anni successivi. Ecco. Qua abbiamo Paolo Stoppa, ce lo ricordiamo, abbiamo tutti una certa età, tranne i più giovani che insomma, magari lo incontrano per la prima volta, grandissimo attore di teatro e non solamente di teatro. Ecco, Paolo Stoppa, Luchino Visconti lo sceglie, credo che in quel periodo attore migliore non ci fosse. Ecco, un attimo. Il nostro Calogero Sedara ha una figlia che è l'asso nella manica, che vuole giocare perché è un uomo molto ambizioso. Non gli basta essere lì, ricco, vuole la politica, abbiamo detto, no? Deputato a Torino, non perché amasse la politica, perché molto probabilmente deputato a Torino voleva dire essere ancora più forte in Sicilia e magari anche altrove. È venuto dal basso, ha conosciuto la miseria, adesso vuole praticamente tutto. E ha un asso nella manica, che è la figlia Angelica. Perché è un asso nella manica? Perché Angelica è bellissima, è straordinariamente bella, e lui, intuendo che la figlia, quando era una ragazzina, intuendo che la sua bellezza era veramente la strepitosa, potremmo dire, manda la figlia in un collegio svizzero, perché lui è consapevole che come padre non sarebbe stato in grado di educare più di tanto. Poi la madre invece di Angelica è proprio una contadina che parla solamente il dialetto, quindi manda, spende del denaro, fa un investimento, manda in Svizzera, perché in Svizzera, in questo collegio, le fanciulle verranno educate secondo certi criteri e devi imparare le buone maniere. Perché? Perché Calogero Sidara già pregusta un matrimonio, dovrà essere un matrimonio molto importante, un matrimonio con un tipo danaroso, meglio un aristocratico, perché questo matrimonio sarà un ulteriore trampolino per lui, per diventare ancora più importante. Quindi insomma un matrimonio di alto livello, che lo proietti ancora più in alto. A un certo momento Angelica viene invitata per la prima volta nel palazzo di Donna Fugata, perché non c'erano le fotografie, quindi il padre non poteva dire questa è mia figlia. Si sapeva, ecco, che era di straordinaria bellezza, però insomma, la famiglia di Fabrizio nessuno l'aveva mai vista. E c'è il momento che anche nel film è particolarmente importante, quando Angelica fa per la prima volta, quindi la giovanissima Claudia Cardinale, fa per la prima volta, entra nel palazzo e viene accolta nella sala da pranzo. Ecco, vediamo un po', perché è un momento molto importante. Qui tutti rimangono a bocca aperta, tutti gli uomini, le donne cominciano a provare naturalmente un po' di risentimento nei confronti, invidia, eccetera, e Tancredi rimane folgorato. Poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero con il fiato in gola. Tancredi sentì addirittura come gli pulsassero le vene delle tempie. Sotto l'impeto della sua bellezza, gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva. Molte dovevano essere le persone che di questo lavorio critico non furono mai capaci. Quindi è bellissima, però qua e là magari qualche difettuccio. Però gli uomini che guardavano lei, anche le donne, eccetera, vedevano, ecco, non notavano questi piccoli difetti. Come era fatta? Era alta e ben fatta, in base a generosi criteri. La carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca infantile a quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli, color di notte avvolti in soave ondulazione, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quelli delle statue e come essi un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca, e recava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Molti mesi dopo, soltanto, si seppe che al momento di quel suo ingresso trionfale essa era stato sul punto di svenire per l'ansia. Quindi poi dirà che insomma mancava poco che cadeva per terra per l'emozione, però insomma sembra quasi l'ingresso di una dea, e tutti rimangono esterrefatti. Ecco qua Calogero Sidara, Tancredi che per vezzo ha una fascia sull'occhio, perché lui dice abbiamo combattuto, eccetera eccetera, insomma fino a un certo punto, e poi ecco, la nostra Claudia Cardinale. Ecco, anche questa è una fotografia bellissima, perché quando Tancredi che vede Angelica dice insomma sente palpitare il sangue, e anche Angelica insomma sente amore nei suoi confronti. Però vedremo adesso che non c'è solamente l'amore, non è solamente una bella storia d'amore, no, c'è qualcosa d'altro. Comunque passano settimane e settimane a rincorrersi all'interno del palazzo di Donna Fugata, in cui ci sono tanti piani, ci sono centinaia di stanze, e quando lei si nascondeva lui non riusciva a trovare. Naturalmente lui vorrebbe possederla, però lei la pensa che è opportuno non farlo, è opportuno anche per quello che ha in testa, è importante arrivare illibata al matrimonio. Altra immagine, perché poi in questo palazzo di Donna Fugata c'erano i saloni frequentati dalla famiglia, ma c'era un sacco di sale di cui Fabrizio non aveva neanche cognizione. Un sacco di sale, quella con tanti mobili mortalmente di pregio, più o meno abbandonati sotto grandi lenzuola. Quindi altra immagine qua significativa dei due. Potremmo dire che Angelica e Tancredi si amano perché sono giovani e sono bellissimi. Però in realtà non è così. Giustamente Tommaso di Lampedusa mette in evidenza l'arrivismo di tutte e due, il carrierismo di Tancredi e l'ambizione di Angelica. Ecco perché il carrierismo da parte di Tancredi? Perché abbiamo detto che Tancredi è povero, vive bene grazie al denaro dello zio, che l'ha preso sotto tutela perché il padre aveva scialacquato tutto il patrimonio. Però è povero e senza denaro anche allora non si faceva nulla. Anche Tancredi ha ambizioni politiche e in effetti poi diventerà anche lui deputato, forse senatore, chissà, a Roma, no, che poi la capitale nel giro di pochi anni diventerà Roma. Quindi ha bisogno di denaro. Lo zio gli può dare denaro, ma fino a un certo punto ha bisogno di un matrimonio eccellente e capisce subito che il padre è ricco, che il padre vede di buon grado. E poi anche c'è Angelica, l'ambizione. Che cosa vuol dire per Angelica? Angelica nasce in una famiglia di contadini poveri, ha visto la miseria nella sua vita, eccetera. Vuole uscire per sempre da questa dimensione, da questo mondo. Quindi il matrimonio con addirittura Tancredi, Falconieri, eccetera, eccetera, potrebbe essere per lei finalmente, ecco, l'occasione per uscire definitivamente da un mondo modesto, carrozze, abiti firmati, oggi diremmo, i migliori sarti di Parigi e di Londra si sarebbero quasi prostrati ai piedi di Angelica, visto che il patrimonio sarebbe stato molto, molto pingue. Quindi sì, si amano eccetera, ma insomma, tutti e due, essendo persone furbe e scaltre, hanno in testa qualcosa di più che solamente l'amore. A un certo momento i due cominciano a parlare di matrimonio, e questo avviene nel giro di poche settimane, sempre a Donna Fugata, e Fabrizio vede volentieri questo matrimonio, perché da una parte c'è l'amato nipote Tancredi, e dall'altra parte c'è Angelica. Certo, Angelica è la nipote di Beppe Merda, scusate il termine, è una citazione letteraria, cioè in sostanza il nonno era proprio, insomma, un contadino che viveva nella totale sporcizia, non avrebbe mai pensato il principe di Salina, ecco, che l'amato nipote, un falconieri, sposasse addirittura la nipote di Beppe Merda, eccetera. Però Fabrizio dice, ma in fondo non è accaduto nulla, le classi sociali rimangono al loro posto, gli aristocratici, i proprietari terrieri, i contadini stanno al loro posto e nessuno pensa di rivoluzionare alcunché, eccetera. E poi pensa Fabrizio ingenuamente, noi aristocratici siamo in grado di dialogare, di avere buoni rapporti anche con coloro che non sono aristocratici, come la famiglia Sedara, eccetera. Certo, non avrebbe mai pensato che un falconiere potesse sposare addirittura la nipote, ecco, di un contadino che in quella zona tutti conoscevano per l'eccessiva sporcizia. Anzi, che cosa fa Calogero Sedara? Ad un certo momento, visto che quel personaggio gli poteva creare problemi, un giorno lo trovarono sparato, credo che si dica così in Sicilia, cioè qualcuno aveva ammazzato il nonno, ecco, di Angelica, magari lo stesso Calogero, chissà, così non se lo trovava tra i piedi, nessuno gli avrebbe detto, ma come, tu punti a Torino, eccetera, ma ti rendi conto, ecco, chi è il nonno di tua figlia, eccetera. Comunque, insomma, il matrimonio, secondo Fabrizio, sa da fare, non è una situazione che può mettere in difficoltà nessuno, tranne, sono tutti convinti, attualmente sarà un grande matrimonio, felice, tanti figli, eccetera. L'unico che non è convinto di questo matrimonio è Don Ciccio Tumeo. Don Ciccio Tumeo, che nel film è Serge Rejani, ecco, molto di origine siciliana, Romolo Valli, ecco, sì. Allora è un altro quello, era l'organista.
Sì. È una persona che abita con la Fugata, sì. ricompensa comune,
sì, poi Romolo Valli, è vero, altro grande attore dell'epoca. Ecco, vediamo che cosa dice Don Ciccio Tumeo nel momento in cui il principe Fabrizio dice, stanno facendo una battuta di caccia, qualche cosa di simile, gli dice che il matrimonio si farà e lui è contento. Don Ciccio Tumeo: questa eccellenza è una porcheria. Un nipote, quasi un figlio vostro, non doveva sposare la figlia di quelli che sono i vostri nemici e che sempre vi hanno tirato i piedi. Quelli che sono i vostri nemici, dice. Cercare di sedurla, come credevo io, era un atto di conquista. Così è una resa senza condizioni. È la fine dei falconieri e anche dei Salina. Detto questo, Don Ciccio chinò il capo e desiderò angosciato che la terra si aprisse sotto i suoi piedi. Il principe, urtato da queste parole, nessuno gli aveva mai parlato in questo modo, il principe era diventato paonazzo, financo le orecchie, financo i globi degli occhi sembravano sangue, strinse i magli dei suoi pugni e fece un passo verso Don Ciccio. Cioè, immaginate Bart Lancaster, ecco, che sta per percuotere il povero Don Ciccio Tumeo. Quindi strinse i magli, aveva una forza gigantesca, ecco, ma era un uomo di scienza, abituato dopo tutto a vedere il pro e il contro delle cose. Inoltre, sotto l'aspetto leonino, era uno scettico, quindi abituato, insomma, a porsi dei dubbi su quello che avveniva. E Tumeo aveva ragione, e lui parlava la tradizione schietta, però era uno stupido, così pensa Fabrizio. Questo matrimonio non era la fine di niente, ma il principio di tutto. Era nell'ambito delle secolari consuetudini. Quindi Fabrizio, nonostante la rampogna di Don Ciccio, dice in sostanza che questo matrimonio non altera per nulla le tradizioni degli aristocratici, capaci qualche volta, ecco, di scendere un po' in basso se proprio era necessario. Quindi non è cambiato nulla. Mentre Don Ciccio dice: attenzione, vi state alleando con quelli che sono i vostri nemici, nemici di classe, la borghesia imprenditoriale, la borghesia del denaro, la borghesia terriera, i vostri nemici. Aveva ragione Don Ciccio, mentre Fabrizio fatica a capire, capirà dopo comunque. Comunque, adesso la scena si sposta di 2 anni dopo, come vedete, siamo nel 1862, è nata l'Italia. È nato il Regno d'Italia, 1862 la capitale è ancora Torino, poi qualche anno Firenze, e poi dopo la breccia di Porta Pia, 1870 la capitale, da questo momento in avanti, sarà sicuramente Roma. 1862, a Palermo, l'aristocrazia si incontra nei grandi balli estivi. Era una tradizione che i grandi palazzi si aprissero per invitare naturalmente gli altri aristocratici. Tutto in fondo stava andando bene, l'Italia è unita, non c'è più il re di Napoli, c'è un re che sta con grandi baffi a manubrio, che sta là sopra, immaginate anche la distanza, che sta a Torino, però nulla è cambiato, tutto rimaneva come prima e Fabrizio è convinto e contento. Siamo a Palazzo Pantaleoni, i Pantaleoni almeno nel romanzo sono una grande famiglia aristocratica, un palazzo gigantesco, un salone da ballo là lungo, immaginate un centinaio di metri, eccetera. I Salina sono invitati, figuriamoci se non fosse invitato il principe Salina. E per Angelica è la prima occasione per apparire in pubblico, in fondo solamente i Salina, solamente Fabrizio e la sua famiglia l'avevano conosciuta. Questo è un altro fotogramma, come vedete di nuovo la Tancredi, di nuovo bellissima, attualmente l'abito costosissimo, però Sedara non bada alle spese, perché abbiamo detto ha un'idea in testa e se necessario spendere, spende volentieri. Questo è un momento importante, non vedete, però Sedara sta guardando il soffitto. È un momento che poi ritroveremo tra poco. Apparentemente sembra che stia guardando il soffitto, magari gli affreschi sul soffitto, oppure magari i fregi dorati, eccetera. No, sta valutando il costo che potrebbe avere in quel momento tutti quei fregi d'oro, dicendo con quello che costa oggi l'oro, l'oro zecchino. Quindi sta facendo una valutazione di ordine monetario, perché per Siddhartha non esiste il bello, non esiste l'arte, non esiste il bello artistico. Il bello casomai si coniuga con il denaro, quindi il valore monetario. Quindi apparentemente invece sta valutando quanto potrebbe costare oggi un palazzo di questo genere oppure solamente quel soffitto. Comunque ritorneremo, è un momento fondamentale questo, torneremo tra poco. E intanto ecco il ballo. Il ballo, come vedete, ci sono i membri dell'aristocrazia più importanti. Ecco, notate quei personaggi che hanno quella fascia azzurra, ecco, quelli sono ufficiali dell'esercito italiano, perché sappiamo che la spedizione dei Mille a un certo momento finisce, quando Garibaldi arriva a Napoli, basta. Sì, cioè, vorrebbe continuare, arrivare anche a Roma e scalzare il dominio del Papa, però almeno in quel momento non lo può fare, poi ci sarà l'Aspromonte e tutto il resto. Quindi sono ufficiali dell'esercito italiano. Magari tra di loro ci sono anche ex garibaldini, ecco qua il trasformismo, no? Il gattopardismo, e ci sono anche personaggi come Tancredi, che anche lui è diventato ufficiale dell'esercito italiano, come trampolino di lancio per la sua carriera politica. Si inizia a ballare. E a un certo momento, un po' per la benizia di Angelica, dall'altra parte invece c'è un grande personaggio che tutti conoscono, che è il principe di Salina, a un certo momento tutti fanno spazio, come vedete, e in questa scena memorabile del film, il principe di Salina balla con Angelica e tutti guardano, come vedete i volti sono significativi, alcune donne sorridono, magari quelle che hanno un po' una certa età, non possono competere con Angelica, mentre la notate appena dietro al principe ci sono due giovani donne che dovrebbero avere l'età di Angelica, che guardano con astio, anche perché per queste giovani donne aristocratiche Angelica è una parvenue, non appartiene al loro mondo. Sanno benissimo quella è la storia di Angelica, che viene dal mondo contadino. E questo per loro è intollerabile, ecco, che ci sia una persona che venga da un mondo così abietto, ecco, così inferiore dal loro punto di vista. Però Angelica è protetta da Tancredi, è protetta dal principe di Salina, quindi nessuno si azzarda a dire mezza parola. Quindi insomma, la festa procede, sono feste che andavano avanti fino alle 6 del mattino, si ballava, si beveva, gli uomini magari parlavano raramente di politica, perché il livello medio dell'aristocrazia, lo dice Tomasi di Lampedusa, era veramente mediocre, le donne parlavano di argomenti frivoli, di pettegolezzi, soprattutto le donne più giovani, si beveva molto alle 6 del mattino, insomma, le persone dovevano essere un po' aiutate dai servitori, eccetera. Fabrizio un certo momento non balla più, perché sente un malessere, sente dentro di sé un malessere che non deriva dal fatto che ha bevuto forse un bicchiere in più di champagne, sente dentro di sé, nonostante il clima festoso, nonostante la musica, perché c'è l'orchestra, nonostante gli altri, sente dentro di sé avanzare un senso di morte addirittura. Ecco, e questo senso di morte, visto che è un uomo di scienza, cerca di raffigurarlo, cerca di interpretarlo. Questo è un momento molto importante all'interno del romanzo. Bello, principe, bello. Ricordate la scena precedente quando Calogero Siddhartha guarda ammirato il soffitto, non per il valore artistico, ma per il valore monetario. Quindi, bello, principe, bello. Cose così non se ne fanno più adesso, al prezzo attuale dell'oro zecchino. Siddhartha si era posto vicino a lui, i suoi occhietti svegli percorrevano l'ambiente, insensibili alla grazia, attenti solamente al valore monetario. Don Fabrizio ad un tratto sentì che lo odiava, era all'affermarsi di lui, di 100 altri suoi simili, ai loro oscuri intrighi, alla loro tenacia avarizia e avidità, che era dovuto il senso di morte che adesso incupiva questi palazzi. Si doveva a lui e ai suoi compari, ai loro rancori, al loro senso di inferiorità, a loro non essere riusciti a fiorire, se adesso anche lui, Don Fabrizio, gli abiti neri dei ballerini ricordavano le cornacchie che planavano alla ricerca di prete putride al di sopra dei valloncelli sperduti. Ebbe voglia di rispondergli malamente, di invitarlo ad andarsene fuori, ma non si poteva, era un ospite, era il padre della cara Angelica, era forse un infelice come gli altri. Ecco, qua comincia a capire il principe di Salina, nonostante la sua indubbia intelligenza, che forse qualcosa era cambiato, qualcosa stava cambiando in Sicilia e questo cambiamento non era per niente positivo. Avanzavano i Sedara, in tutta Italia naturalmente, ma in questo caso in Sicilia, quindi gente priva di scrupoli, gente attenta solamente al valore monetario, gente assolutamente non incline a qualunque valutazione che non fosse il denaro e il valore del denaro. Il principe Salina invece è convinto di appartenere a una classe sociale, l'aristocrazia, dove il bello ha il suo valore, dove l'arte, la letteratura, la cultura, eccetera, mentre i Sedara rappresentano la negazione di tutto questo. Tutto in quella festa gli ricorda la morte e la fine inevitabile della sua classe sociale, cioè quel senso di morte, eccetera, che lui proietta all'interno della sala in cui tutti ballano, riguarda non tanto se stesso, ma riguarda la morte della sua classe sociale. Lui si rende conto che la sua classe sociale sta morendo, che morirà tra non molto, che il mondo sarà poi occupato dai Sedara. E in effetti ha ragione Tommaso Lampedusa. Noi, molto probabilmente nessuno di noi frequenta i più alti nomi dell'aristocrazia italiana, ma penso che saremo in difficoltà ad ricordare i nomi di qualche aristocratico italiano oggi. Ricordiamo naturalmente i nomi dei grandi banchieri, dei grandi imprenditori, dei politici naturalmente, ma non certamente gli aristocratici. Poi un tempo governavano loro, nella Milano del 1700, al tempo di Parini, eccetera, il potere era nelle mani degli aristocratici, dei conti, dei marchesi, dei baroni, eccetera. E tutta questa classe sociale, che cosa è successo? È scomparsa lasciando un vuoto dietro di loro. No, perché subito è arrivata una nuova classe sociale che è la borghesia imprenditoriale, eccetera, che poi rapidamente ha cominciato a porre le basi del potere politico e del potere economico. Comunque, continuando questo senso di morte che lui proietta su quello che vede, le giovani donne che lui vede lì a chiacchierare di pettegolezzi gli sembrano piccole e brutte, e in effetti erano piccole e brutte quelle giovani donne, perché c'era l'abitudine di sposarsi tra cugini per mantenere i patrimoni intatti. C'era l'abitudine, ecco, che da un punto di vista biologico non è un grande successo, di sposarsi tra cugini, quindi saltavano fuori, insomma, individui magari non particolarmente belli e neanche particolarmente intelligenti. Guarda gli anziani che cominciano un po' a traballare, perché a furia di coppe di champagne, eccetera, e gli sembrano ignoranti e incoscienti di quello che sta accadendo. E questo era vero, perché gli aristocratici avrebbero avuto anche il tempo per formarsi una bella cultura, eccetera, però in realtà poi la dedicavano gran parte del tempo alle feste, ai ritrovi e solo vagamente ai loro affari. E i giovani come sono? I giovani, quindi, che dovrebbero rappresentare la nuova classe dirigente aristocratica, gli sembrano sfaccendati e poco intelligenti. Sfaccendati perché ormai le grandi leve dell'economia siciliana sono nelle mani dei vari Sedara, che si sono impadroniti come Mastro Don Gesualdo, no? Molto la Tommasi di Lampedusa, come i grandi scrittori siciliani, anche successivamente, sa bene qual è la lezione verghiana, sa bene, ecco, come interpretarlo. Tutti i romanzi di Verga, grosso modo, sono lì, ecco, un po' prima, un po' dopo del Risorgimento. Poi il romanzo si sposta un po' di anni dopo, 1883, quindi rispetto al 1860 sono passati, correggete se sbaglio, 23 anni. Aveva 45 anni nel 1860, ora ne ha 68 ed è arrivata la sua ultima ora. Ecco, notate che nessuno si sorprende del fatto che a 68 anni il nostro principe di Salina muore, era normale, anzi aveva vissuto molto di più rispetto ai contadini dell'epoca. Quindi l'anno, il giorno e il mese della morte di Fabrizio, era gigantesco, una forza ercule, eccetera, ma è arrivato il suo ultimo giorno. Aveva fatto un viaggio a Napoli perché sembrava che ci fosse un luminare che la sapeva come fare per la sua malattia, però niente da fare, forse anche un po' gli strapazzi questo viaggio in nave da Napoli a Palermo, eccetera, gli sarà esiziale, quindi muore. La moglie è morta ed era morto anche il figlio più grande in questi 23 anni. Naturalmente, insomma, le cose sono cambiate. Tancredi che fine ha fatto? Tancredi, ci dice l'autore, ha fatto carriera nella vita politica, così come voleva, grazie al denaro del suocero Calogero Sedara, è diventato deputato prima a Torino, notoriamente, poi a Firenze per qualche anno, capitale d'Italia, e poi a Roma. Ha fatto carriera come voleva. E molto probabilmente anche nel mondo degli affari. Tancredi aveva tradito innumerevoli volte Angelica, ci dice l'autore. Ma lo stesso Angelica aveva a sua volta tradito più volte il marito. E Angelica, 23 anni dopo, si trova bene nel suo ruolo di baronessa. Nessuno potrebbe dire che era nata in una famiglia di contadini, che era la nipote di Beppe, no, ricordate quel soprannome, un po' così. Quindi ha imparato bene le costumanze degli aristocratici, naturalmente ha imparato bene il francese, si muove con grande disinvoltura, non ha nessun imbarazzo, veste bene, carrozze, era quello che voleva, in quanto arrampicatrice sociale, oggi diremmo, era quello che voleva. Quindi Salina è debole, sono le ultime ore di vita prima di morire, però la mente è ancora lucida e quindi vede bene come le cose si sono messe. L'ultimo Gattopardo, c'è niente da fare, sarebbe stato lui. Non ci sono eredi nella sua famiglia, né Tancredi e neanche il figlio di lui, perché Tancredi ha avuto un figlio con Angelica, sarebbero stati in grado di rinnovare quella tradizione aristocratica tipica della famiglia Salina. Quell'amore per l'arte, quell'amore per la cultura, per il bello, eccetera. Tancredi, in fondo, è un borghese, se vogliamo. E con lui, ormai è chiaro, 23 anni dopo, stava morendo, se non era già morta, l'aristocrazia siciliana, perché intorno a lui vede solamente macerie di un mondo che fu, il mondo dell'aristocrazia. Non che in Sicilia ci sia un vuoto totale, no? Il vuoto non esiste in politica, non esiste nella società, non esiste nella fisica. Il vuoto lasciato dagli aristocratici è stato preso dalla borghesia, dai Sedara in sostanza. Ecco, questo è un po' l'epigrafe finale quando dice: lui stesso aveva detto che i Salina sarebbero rimasti sempre i Salina, anche 3 generazioni dopo, 5 generazioni, eccetera. Aveva avuto torto, dice l'autore. L'ultimo era lui, l'ultimo Gattopardo. Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano, aveva dopo tutto vinto. Quindi si rende conto, ecco, di aver sbagliato. Quindi tutto stava cambiando con l'arrivo di Garibaldi. Non sembrava, ecco, ma tutto stava cambiando. Si rende conto che aveva sbagliato in sostanza, anni e anni dopo, con suo rammarico e naturalmente. Ecco, di nuovo la slide precedente per riportare alla memoria, no? Se vogliamo che tutto rimanga com'è, è necessario che tutto cambi. Ecco, sembrava una frase facile, quindi in realtà il Risorgimento sarà una commedia, sarà una messa in scena, sarà un'opera teatrale, poi finita naturalmente si torna. Ecco, in realtà l'arrivo di Garibaldi e poi naturalmente le trasformazioni successive sono il segno, ecco, che una società sta tramontando e un'altra società, non per nulla migliore, sta nascendo. Poi il romanzo finisce, siamo alle battute finali, nel 1910. 1860, quindi sono passati esattamente 50 anni. Quindi il principe Salina è morto già da un pezzo, la moglie, eccetera. Quindi il romanzo si conclude in maniera molto triste, quasi per sottolineare ancora di più la morte dell'aristocrazia, perché l'autore, Tomasi Lampedusa, inquadra la vita molto triste, se vogliamo, delle tre figlie del principe. Aveva tre femmine, ecco, sono tre figlie, sono tutte molto anziane, lì vicino alla morte, tutte e tre nubili, nessuna di loro si era sposata e vivono ancora all'interno dell'enorme palazzo dei Lampedusa a Palermo. I Salina non hanno discendenti, ecco, più decadenza di così, ecco, quindi i figli maschi non hanno avuto figli, le femmine non hanno avuto figli e quindi i Salina sono morti con lui, con il Gattopardo. Veniamo a sapere che Tancredi è appena morto, è morto un po' prima del 1910, dopo una vita ricca di successi, quindi ha ottenuto quello che lui voleva. Angelica invece è ancora viva, forse aveva 20 anni quando compare, quindi adesso è una donna anziana, una donna ancora bella, avvenente, ci dice l'autore però con un pizzico di cattiveria, sì, Angelica è ancora viva, ma ancora per pochi anni. E vive nel suo mondo dorato, fatto di carrozze, fatto di servitori, di lacchè, come si diceva un tempo, veste elegantemente, è molto sciolta nelle relazioni con altre donne appartenenti al mondo dell'aristocrazia, abiti raffinati, quindi insomma, aveva visto giusto, no, quando si era innamorata, un mezzo amore direi nei confronti di Tancredi, quello era il suo mondo e Tancredi era la porta aperta che gli avrebbe permesso di vivere come voleva. Lei, abbiamo detto, figlia di contadini in sostanza. L'ultima immagine per Concetta, Concetta è proprio l'ultima dei Salina, è l'ultima delle tre figlie, le altre due sono morte nel frattempo, è la maggiore delle figlie di donna Fabrizio e la sua è una vecchiaia triste, perché in realtà lei era innamorata di Tancredi, avrebbe voluto sposarlo, aspettava che lui si decidesse secondo un po' le costumanze dell'epoca, rimaneva in silenzio, però lei era affascinata di Tancredi e anche il padre bene o male insomma poteva vedere bene questo matrimonio, però Tancredi incontra Angelica e quando vede Angelica la prima volta dimentica completamente la Concetta. Certo, Concetta avrebbe avuto altre occasioni per sposarsi, perché in fondo era un grande nome, un grande patrimonio, però ricordando questo sgarbo che aveva subito, ovvero il rifiuto da parte di Tancredi, con il padre che ha dato ragione a Tancredi, a questo punto decise di non sposarsi più. E adesso sembra quasi chiedersi se questo orgoglio smisurato sia stato favorevole alla sua vita o non sia stato un grande errore. Quindi è l'ultima che vive in questo palazzo gigantesco che già era incredibilmente grande per la famiglia tutta intera. Adesso c'è solamente lei con qualche la cameriera. Oltretutto si sono riempiti anche di reliquie, che sono le figlie sono molto religiose, per non dire bigotte, e qualche furbacchione aveva venduto una grande quantità di presunte reliquie di santi alle tre donne, che loro avevano pagato fior di denaro per avere, che so, l'osso del naso di San Rocco, per dire, non so bene quali siano i santi siciliani, oppure per avere un dente del... interessante, un giorno arriva il vescovo, credo che fosse il vescovo, comunque un altro prelato della chiesa di Palermo, perché aveva sentito parlare, ecco, di questa grande, enorme collezione di reliquie, di santi, di uomini e di sante donne. Voleva vederla, capisce subito che in gran parte, anzi totalmente, non c'entrava nulla, ecco, la presunta reliquia. Infatti poi arrivò un sacerdote, credo, un sacerdote che però la intelligente, che sapeva benissimo, ecco, con tanto di lente di ingrandimento, eccetera, certifica che praticamente tranne due o tre pezzi, centinaia, tutto era da buttare nella spazzatura. Quindi immaginate la delusione di Concetta e delle altre due sorelle quando questo sacerdote addirittura, non uno qualunque, gli dice in sostanza: guarda, prendete tutto questo, buttate nella spazzatura, salvate unicamente queste tre cose che forse vale la pena la salvaguardare. Quindi anche questo fa parte della decadenza dell'aristocrazia. Quindi insomma, solamente alla fine della sua vita Concetta si rende conto, ecco, che d'accordo, era stata in qualche modo tradita da Tancredi, però avrebbe avuto la possibilità di raddrizzare la sua vita. Però era stato il suo orgoglio, l'orgoglio smisurato di lei, la principessa di Salina. Quindi insomma, con la dolente figura di Concetta, che di lì a poco morirà anche lei, l'autore rappresenta nel romanzo l'irreparabile decadenza dell'aristocrazia siciliana, abbiamo detto, e direi anche italiana. Ormai i Sedara hanno preso il potere in tutta l'Italia. Poi ribadiamo, non era vero che con Garibaldi e l'unità d'Italia tutto sarebbe rimasto così com'era. Ecco, come principe di Salina si era illuso, forzatamente illuso anche decenni dopo. Ecco, vediamo un po' il Gattopardo anti-risorgimento, no? Perché abbiamo detto Vittorini, tornando un po' indietro, no? All'inizio abbiamo detto Vittorini, Elio Vittorini, grande scrittore, una delle menti più interessanti della cultura italiana, eccetera, per due volte dice no, questo romanzo non sa da pubblicare, oppure dà un giudizio un po' ambiguo, per cui alla fine chi doveva decidere, naturalmente i dirigenti della Mondadori e della Einaudi, dicono: beh, insomma, forse non è il caso di pubblicare. Ecco, perché Elio Vittorini, nonostante le capacità che indubbiamente aveva nel campo della letteratura, eccetera, dà questo giudizio? Perché in realtà nel romanzo c'è una vera e propria vena, avete capito, sicuramente, antirisorgimentale. Cioè il risorgimento era stato raccontato dal fascismo, prima dall'Italia liberale, no? Dopo Cavour, l'Italia di Crispi. Crispi è anche uno dei mille, se vogliamo. Era stato raccontato sul finire dell'Ottocento il Risorgimento come grande epoca di grandi eroi che si erano sacrificati per la patria, a partire da Mameli, da Pissacane, fino ad arrivare ai fratelli Bandiera, eccetera. Io ricordo che alle elementari, alle De Amicis, tanto, ecco, sapevo tutto del Risorgimento, ma in termini eroici, perché magari là è difficile raccontare ai bambini in maniera diversa, però ci raccontavano in termini eroici. Anche il fascismo aveva raccontato il risorgimento, un attimo che approfittiamo per una pausa. Vediamo. Un tempo quando insegnavo la voce era sempre ottima, perché in classe tutti i giorni la voce, adesso in pensione questo tono non lo uso in classe, anzi non lo uso a casa, questo tono un po' alto e quindi può dare qualche problema. Mi scusano, ma adesso facciamo in modo tale che la voce ricompaia. Comunque, insomma, avete capito che è una narrazione ben diversa rispetto a quella tradizionale di un risorgimento fatto di eroi da Cavour a Mazzini, fino ad arrivare a coloro che sono morti per l'unità italiana. Qua non c'è nessun eroismo. Il risorgimento viene analizzato da Tomasi,
di Lampedusa sulla base dei rivolgimenti sociali e politici che ha portato, ovvero qui diciamo che la narrazione di Tomás de Lampedusa ci dà un'immagine più vera, una immagine sicuramente suggestiva e significativa per capire un fenomeno molto importante quale il Risorgimento, che non può essere raccontato ancora oggi solo dal punto di vista degli eroi e degli eroismi, eccetera. Ecco, per esempio, c'è un momento in cui, e sono quei momenti che molto bene hanno fatto un po' traballare la volontà da parte di Vittorini di pubblicare il romanzo. Siamo nel mezzo della narrazione e Don Ciccio Tumeo, che abbiamo già incontrato in precedenza, sta facendo con Don Fabrizio, una partita di una battuta di caccia. In una pausa Fabrizio chiede: ma voi come avete votato al plebiscito per l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia? Perché dopo la spedizione dei Mille tutta l'Italia meridionale viene chiamata a votare per decidere se dovrà far parte del Regno d'Italia, sì o no. Si tengono questi plebisciti un po' in tutta Italia. Nel 1860, attualmente nei mesi successivi, c'è questo plebiscito, tutti vanno a votare. Le donne no, sicuramente, però gli uomini vanno a votare perché Don Fabrizio era rimasto colpito, anche lui aveva votato per l'unità d'Italia, perché i risultati a donna fugata erano stati questi. Gli iscritti 515, perché Donna Fugata è un piccolo villaggio, i votanti 512, i sì 512 e i no all'unità d'Italia 0. Don Ciccio si arrabbia, dice: io avevo votato no, e dice: non ero l'unico a Donna Fugata ad aver votato no, però il mio voto non è stato contato. Contato da chi? Da Calogero Sedara, che in quanto sindaco in quel momento aveva manipolato il voto per fare in modo che a Donna Fugata tutti i votanti si fossero espressi per l'unificazione della Sicilia, per l'unificazione, ecco, di quel piccolo comune alla Italia unita. Ecco, questo è il momento in cui un po', con un po' di retorica, emozionato, Calogero Sedara, vedete che con i suoi sgherri, potremmo dire, annuncia al popolo di Donna Fugata che la Sicilia si unirà al più presto al Regno d'Italia, e lui è felice, orgoglioso di tutto questo, anzi legge i numeri, diavolo potremmo dire, 512 votanti, 512 sì. Nessuno aveva nostalgia dei Borboni, sarebbe da chiedersi, i Borboni sono stati completamente dimenticati. Perché Don Ciccio aveva votato no? Perché lui dice: io nel passato sono stato beneficiato da voi, voi Salina, che mi avete fatto studiare, avete fatto in modo che io potessi imparare la musica, diventare organista e avere un ruolo, avere del denaro, insomma, per non morire di fame. E anche quando avevamo bisogno, la nostra famiglia, siamo stati aiutati da voi. Voi Salina, che rappresentate, se vogliamo, il potere del re di Napoli, i Borboni, quindi è stato normale votare contro questi che sono arrivati improvvisamente dal nord. E questo è un momento molto centrale che secondo me ha spinto Vittorini a dire: no, non possiamo pubblicare questo testo così chiaramente anti-risorgimentale in un periodo storico, come vedremo, piuttosto difficile per diciamo il mondo della sinistra. Comunque Don Ciccio Tumeo dice: io, eccellenza, avevo votato no, 100 volte no, ricordavo quello che mi avevate detto, la necessità, l'inutilità, l'unità, l'opportunità, vuol dire, cerchiamo di capire in quale mondo stiamo andando, cerchiamo un po', ecco, di agevolare questo mondo, quindi ben venga, insomma, il nuovo re d'Italia. avete ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, povero e miserabile, con i calzoni sfondati e percuoteva sulle sue chiappe gli accurati rattoppi dei pantaloni da caccia. E il beneficio ricevuto non lo aveva dimenticato. E quei porci in municipio singhiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano, via trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Per una volta che potevo dire quello che pensavo, quel succhiasangue di Sedara mi annulla, fa come se non fossi mai esistito, come se fossi niente mischiato con nessuno. Io che sono Francesco Tumeo, la manna fu Leonardo, organista della madre chiesa di Donna Fugata, padrone suo mille volte. A questo punto la calma discese su Don Fabrizio, che finalmente aveva sciolto l'enigma. Adesso sapeva chi era stato strangolato a Donna Fugata e in 100 altri luoghi nel corso di quella nottata di vento lercio, quando erano stati diffusi i risultati. Era stata quindi strangolata una neonata, la Buona Fede, proprio quella creaturina che più si sarebbe dovuto curare. Il voto negativo di Don Ciccio, 50 voti simili a Donna Fugata, 100.000 no in tutto il regno, non avrebbero mutato in nulla il risultato, lo avrebbero reso più significativo e si sarebbe evitata la scoppiatura delle anime. Cioè, in sostanza, Tommaso Lampedusa dice, ed è vero, che l'Italia unita nasce attraverso il raggiro, nasce attraverso l'imbroglio appunto del primo atto, i plebisciti. Perché se andiamo a vedere sui libri di storia i plebisciti dei piccoli ducati dell'Italia centrale, poi in tutti i territori annessi, le votazioni sono bulgare, cioè praticamente tutti quelli che sono andati a votare, cioè i no sono pochissimi, tutti hanno votato a favore del re la Sabaudo, del re piemontese. Le cose sono andate così, è ovvio che non c'era nessuno che controllava. Oggi nelle cabine elettorali, insomma, c'è qualcuno che controlla, grazie a Dio. Però allora, figuriamoci a Donna Fugata, no? Sedara, quando c'era una scheda e no, la stracciava, oppure no, diventava sì, non c'era nessuno. Quindi, insomma, è un testo importante, dice l'Italia unita, l'Italia nostra, che nasce nel 1861, dopo il Risorgimento, eccetera, nasce sull'inganno. Quindi il nostro Elio Vittorini, insomma, fa un salto sulla sedia, molto ovviamente, quando arriva a questo punto. Poi, insomma, nasce con le elezioni manipolate. I Sedara di tutta Italia erano arrivati al potere grazie appunto a Garibaldi, grazie a questa nuova opportunità. Ecco, questo è Serge Reggiani, grande attore dell'epoca, ecco, che interpreta la Don Ciccio Tumeo e dice in sostanza: il mio voto avrei voluto che fosse conteggiato, invece io ho votato no, perché, ecco, e con me molto mente c'erano anche altre decine. Come vedete, il principe è un po' esterrefatto di fronte a questa affermazione. Il principe aveva votato sì, ecco il gattopardismo. Lui, che avrebbe dovuto votare no, vota sì, perché dice in fondo: saliamo sul carro dei vincitori. I vincitori sono questi, ecco, che vengono dal nord, che fino adesso non hanno provocato chissà quali sfracelli. Qui, insomma, il gattopardo, avete capito un po' l'anti-risorgimento, eccetera. Alla fine il giudizio di Tumeo su Sedara e sulla sua classe sociale, la borghesia, lapidario. Questo è Don Calogero, eccellenza, dice a un attonito Fabrizio. L'uomo nuovo come deve essere? È peccato però che debba essere così. Cioè, l'uomo nuovo, che rappresenta la nuova Italia, che rappresenta quindi è un personaggio di una nuova fase della storia italiana, anzi della prima storia italiana, no? Visto che prima del 1861 non esiste storia unitaria, adesso, ecco, l'uomo nuovo che tutti avevamo auspicato è Calogero Sedara, che non è per niente nuovo, ecco, nel senso migliore del termine. E ho aggiunto questa mia riflessione, che l'uomo nuovo sarà colui che poi porterà l'Italia in guerra nel 1915, la classe dirigente italiana che porterà l'Italia in guerra nel 1915, 650.000 morti, contando solamente i morti della prima guerra mondiale. L'uomo nuovo, i Sedara, saranno quelli che foraggeranno il fascismo nel momento della marcia su Roma. saranno quelli che nel sud collaboreranno con la mafia e diventeranno mafiosi loro stessi. Quindi, insomma, le tinte attraverso le quali Tommaso Lampedusa tratteggia questa nuova Italia, che sono vere secondo me, perché insomma la storia è andata in questa direzione, però poteva urtare coloro che invece avrebbero preferito un'altra narrazione, eccetera. Poi ecco, c'è un altro momento in cui ecco, il Gattopardo anti-risorgimento, è quando Tancredi ricompare a Palermo alcuni mesi dopo, quindi c'è lo sbarco di Mille, Tancredi dice devo andare con loro, no? Se vogliamo che tutto cambi, eccetera. Ritorna nel novembre del 60, ritorna con una benda sull'occhio, vera oppure vuole fare un po' di scena, in sostanza dice abbiamo combattuto, però quando ritorna nel novembre del 60 non ha più la camicia rossa garibaldina, ha una bella divisa militare di buon panno, molto mente fornita dal nuovo esercito regio unitario che si sta componendo in questo momento. Infatti sappiamo che sono tante le cose, quando Garibaldi arriva a Napoli e vorrebbe continuare verso Roma, scende Vittorio Emanuele attraverso tutta l'Italia a dire fermati perché qua provochiamo qualcosa di più di un incidente internazionale. I francesi non accetteranno mai ecco, che noi conquistiamo Roma. E cosa fa Garibaldi? Obbedisco in sostanza, anche se obbedisco viene pronunciato in un'altra occasione, comunque dice obbedisco e va a Caprera. Quindi la sua spedizione è terminata e così vengono congedati tutti i garibaldini. Però è curioso, se vogliamo, il giudizio che Tancredi, che ha fatto parte dell'esercito garibaldino, dà appunto della sua esperienza. Ecco, diciamo, credo che sia l'ultimo passo, però anche questo vale la pena per capire. Qua è Tancredi, adesso è ufficiale dell'esercito italiano. Con quelli lì non si poteva restare, non è così Cavriaghi, che è un giovane aristocratico che lo segue, anche lui nobile, viene dalla Brianza. Mamma mia che gentaglia, uomini da colpi di mano, buoni a sparacchiare, basta. Adesso siamo a fare le persone come si deve, siamo ufficiali sul serio, insomma. E sollevavi i baffetti in una smorfia di adolescente disgusto. A che mondo i garibaldini, proprio la rubagalline. Ci hanno tolto un grado, sai, zione, così chiamava sempre lo zio. Tanta poca stima avevano della serietà della nostra esperienza militare. Io da capitano sono diventato tenente e mostrava gli intrichi dei fiori, i fregi, lui da tenente a sottotenente, il Cavriaghi. Ma siamo contenti come se ci avessero promossi. Siamo rispettati in tutt'altro modo adesso con le nostre divise. Sfido io, interruppe Cavriaghi, la gente non ha più paura che rubiamo le galline ora. Questi sono giudizi molto pesanti su Garibaldi, sull'esercito garibaldino, che ha una lettura politica come quella che dà Vittorini, ecco, la scuotevano e spingono appunto, ripetiamo, il nostro Vittorini a rifiutare. Oltretutto verrebbe da dire che il nostro povero Tomas di Lampedusa, altrimenti non poteva saperlo, ma vorrebbe che il suo romanzo venisse pubblicato in un anno, che è il 1956, che non è un anno semplice, è un anno estremamente intricato, soprattutto per il mondo della sinistra, perché nel 1956 c'è la rivolta d'Ungheria, i carri armati sovietici entrano in Ungheria, a Budapest, ci sono 3-4 mila morti, eccetera. Sì, poi si diceva erano tutti fascisti gli ungheresi, no, erano operai che erano scesi in piazza per lottare contro il totalitarismo sovietico, contro la dittatura sovietica, contro i bassi salari soprattutto, praticati all'interno delle aziende ungheresi. Quindi, insomma, vedete, quello è Stalin, eh? Quindi, prima dell'arrivo dei carri armati hanno abbattuto le statue, ecco, che erano state edificate in precedenza. Infatti l'Ungheria fu un trauma, cioè Calvino esce dal PC, cioè esce dal Partito Comunista, ha avuto il coraggio di uscire, e la Vittorini in questo momento prende una posizione del tipo pensiamoci bene, ecco, ragioniamo, poi uscirà anche lui dal Partito Comunista successivamente. Ma il 56 è anche l'anno prima dei fatti di Bucarest, di Budapest, È il momento, ecco, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Khrushchev. Stalin era morto nel 1953, 3 anni prima. Per esigenze politiche, il successore Khrushchev pensa che sia importante denunciare almeno alcuni dei crimini commessi da Stalin, dallo stalinismo, dal comunismo sovietico, che è un momento estremamente forte. Qualcuno ha detto: è come se domani mattina il Papa si affacciasse dalle sue finestre dicendo Dio non esiste. Cioè l'impatto di Khrushchev in quel momento potrebbe essere, tanto per capirci, perché è ovvio che Stalin era assolutamente un intoccabile. Quindi anche qua nel mondo della sinistra c'è qualcosa di più di una lacerazione, c'è uno shock culturale. Poi nel giro di pochi mesi addirittura l'invasione di Budapest, l'invasione dell'Ungheria con migliaia di morti. Un momento difficile, forse per pubblicare un libro che poteva essere sgradito. Però insomma il nostro Vittorini, grande scrittore per carità, c'è anche un altro momento per lui negativo, quando rifiuta il dottor Scivago di Pasternak, perché è un testo che poteva benissimo essere letto in chiave anti-bolscevica, in chiave anticomunista, perché il giudizio di Pasternak sulla rivoluzione d'ottobre del 1917 è un giudizio negativo. Che avesse ragione Pasternak o meno, questo naturalmente non siamo in grado adesso di dirlo, però il romanzo suona, ecco, contrario a quello che è la direttrice ideologica che Vittorini, in quanto intellettuale organico al Partito Comunista, vuole seguire. Però pensate al denaro che ha fatto perdere, alle case editrici, no? Perché poi quando verrà pubblicato il dottor Scivago sarà un grande successo, da cui poi il film che naturalmente abbiamo visto tutti. Quindi insomma, per arrivare un po' alla fine, ancora un paio di minuti, la lettura del Risorgimento di Tomasi di Lampedusa direi, ecco, che era corretta allora, ma è corretta oggi, perché per fortuna gli storici quando parlano del Risorgimento lo parlano in termini ben lontani dall'idea, ecco, gli eroi sono tutti belli, ecco, parafrasando una famosa canzone di Guccini, no? Ecco, in cui si dice gli eroi sono tutti giovani e belli, anzi. Quindi oggi la lettura che gli storici danno del Risorgimento è una lettura critica. Per esempio mettono in evidenza che quando Garibaldi stava in Sicilia, sapete dei fatti di Bronte, no? La novella Libertà di Verdi, mentre Garibaldi sta in Sicilia e avanza da Palermo verso Milano, eccetera, ci sono ribellioni in tutta la Sicilia, perché i contadini dicono è la volta buona che avremo la terra. Però questo non piaceva a Garibaldi, perché non voleva dare l'idea arriviamo noi, c'è l'anarchia. Era necessario riportare l'ordine, e l'ordine venne riportato da Nino Bixio. C'è anche un film degli anni 70, Bronte, cronaca di un massacro che libri non hanno mai raccontato, di Sebastiano Vancini, anni 70. Quindi ci sono anche i massacri dei contadini ad opera dei garibaldini, perché non c'era un esercito borbonico. C'è il patto di Bronte, siamo alle pendici dell'Etna, ma in tante altre località, perché i contadini dicono in fondo Garibaldi è venuto per portare la libertà, no? Libertà di Verga, la novella, portare la libertà. La libertà per noi contadini è la terra, ci prendiamo la terra, se non ce la danno ce la prendiamo. C'è un massacro di cappelli, sono gli aristocratici, i proprietari terrieri, rispetto a chi porta la coppola. Quindi c'è un massacro, un po' di aristocratici a Bronte e anche in altre località, arrivano i garibaldini e fucilano, sparano e riportano l'ordine. Anche questi sono aspetti che per lungo tempo nessuno aveva mai parlato, perché avrebbero gettato un'immagine critica, non negativa, del Risorgimento. Se volete la mia opinione, il Risorgimento è stato un periodo estremamente importante. C'è l'Italia unita, l'unione del mercato nazionale, l'unione di tutti gli italiani, è stato un fatto positivo, su questo non c'è alcun dubbio. I grandi uomini di cultura in quel momento sono tutti dalla parte dell'Italia unita. Però dire che l'Italia unita è stato un momento positivo non vuol dire poi che le magagne le mettiamo come la polvere sotto il tappeto. A meno chi si occupa di storia, sono momenti molto importanti questi. Dire risorgimento, d'accordo, l'unità italiana è stata importante, su questo non c'è dubbio, però è avvenuta in un certo modo, cosa che non si faceva più di tanto, però negli ultimi decenni l'atteggiamento è cambiato. Quindi insomma, il Gattopardo oggi che cosa potremmo dire? È un grande romanzo storico, su questo non c'è alcun dubbio, un grande affresco storico, un grande esercizio di introspezione psicologica, perché i personaggi vengono presi da Tommaso Lampedusa e vengono analizzati, lui scava nel loro animo. Sembra Tommaso Lampedusa un autore già di 10 romanzi, invece no, era il primo. Quindi aveva grandi potenzialità, perché non è facile entrare nell'animo contraddittorio di personaggi che sono già complessi. E poi quello che sorprende, è il caso magari di rileggere se volete, sorprende è la tessitura linguistica. Ecco, l'italiano di Tommasi Lampedusa è straordinario, un libro bello anche solamente da leggere, le parole, la tornitura dei periodi e tutto il resto. Quindi insomma direi che unanimemente possiamo considerare il nostro romanzo come uno dei grandi capolavori della letteratura italiana e non solamente italiana del Novecento, nella seconda metà del Novecento. Ecco qua il nostro, con l'immancabile sigaretta che forse insomma ha un po' accelerato la sua dipartita, la Tommasi di Lampedusa in alcune fotografie. Ecco, questa è interessante, una bella scena. Questo è il film, naturalmente, questo è Luchino Visconti, ecco, con un sorridente Burt Lancaster, ecco, nelle pause del film, anche questo un film, abbiamo detto, celeberrimo. E questa è l'ultima immagine, lo stemma, ecco, con il Gattopardo. Venivano da Lampedusa e forse un tempo, secoli e secoli fa, c'era una grande vegetazione sull'isola e molto ovviamente c'erano anche animali di questo genere. Credo di aver capito. Va bene, io vi ringrazio. Avevo detto un quarto, ma sapevo già che sarei andato oltre.